I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Siamo sul Twitter Space dello IAI a un anno dell'invasione russa dell'Ucraina, in cui con altri 5 colleghi esperti di aspetti militari, industriali, strategici del conflitto cerchiamo di approfondirle in un dialogo con gli ascoltatori su Twitter. Do quindi la parola a Michelangelo per il primo intervento su come sono cambiati i invii di armi occidentali all'Ucraina. Michelangelo, 2 minuti.
Sì, esatto Alessandro, è un tema che è molto importante e che soprattutto ha visto anche diversi cambiamenti negli ultimi 12 mesi. Magari come premessa volevo dare un attimo senso anche della scala degli aiuti che sono stati dati all'Ucraina. Gli Stati Uniti, ad esempio, che sono appunto il paese che in assoluto ha fatto di più, ha dato 30 miliardi in aiuti militari. All'interno dell'Unione Europea la Germania 4,2, che la pone come principale supporter dell'Ucraina in Unione Europea. E come ha detto il ministro degli esteri italiani, l'Italia stessa ha donato materiale militare per un valore di oltre 1 miliardo di euro. È quindi un dato quantitativo abbastanza importante, e però anche sintomatico, diciamo, di come gli aiuti sono cambiati in questo anno. Ricorderemo tutti, a inizio della guerra, molte delle richieste fatte dagli ucraini erano soprattutto dedicate a sistemi d'arma come i missili Javelin, ad esempio, quindi appunto missili da spalla per respingere la prima offensiva russa. Nel corso dell'anno ci sono state richieste sempre più complesse che hanno sostanzialmente portato a quella che è la situazione attuale, quindi donazioni che sono dedicate soprattutto a cercare di rompere lo stallo che si è instaurato sulla linea del fronte. Oggi, quindi anche proprio in occasione del primo anniversario della guerra, è arrivato in Ucraina il primo carro armato Leopard 2, quindi un carro armato di produzione tedesca, che in questo caso però è stato donato dalla Polonia. Molti di questi aiuti, degli ultimi pacchetti, quindi sia quelli di dicembre sia quelli di inizio anno, coinvolgono comunque sistemi come appunto Leopard, carro armato Challenger 2. Quindi.
Grazie Michelangelo, grazie per questo intervento. Quindi, grazie Michelangelo per il focus sull'invio delle armi occidentali all'Ucraina, si è parlato molto di Germania, quindi Elio.
Grazie Alessandro. Allora, innanzitutto ricordiamo che un anno fa, a pochi giorni dall'invasione russa, il cancelliere Scholz pronunciava davanti al Parlamento federale un discorso che avrebbe lasciato presagire una svolta epocale nella difesa della Germania. Epocale perché nel suo discorso il cancelliere aveva annunciato un fondo una tantum da 100 miliardi di euro con l'obiettivo di rimettere in sesto le forze armate che, va detto, erano state trascurate per decenni dalla fine della Guerra Fredda, e il cancelliere si era anche impegnato ad aumentare la spesa militare fino al 2% del PIL annuo entro il 2024 secondo le linee guida della NATO. Per inciso, nel 2021 questa percentuale era pari all'1,3% del PIL, e quindi è ovvio che quando parliamo di un'economia enorme come quella tedesca, il raggiungimento del 2% del PIL avrebbe il potenziale di spostare davvero gli equilibri nel mondo della difesa in Europa. Sulla carta, quindi, questo sarebbe stato a tutti gli effetti un cambiamento epocale, soprattutto in un paese che ha un rapporto travagliato con il settore della difesa. Nella pratica però oggi si stanno riscontrando parecchi ostacoli. Ad oggi infatti, secondo alcuni osservatori, la situazione resterebbe fondamentalmente invariata su vari fronti, perché ritengo che anche i soldi da soli non possono risolvere problemi che sono strutturali e ben radicati nel paese. Va detto anche come in realtà scriviamo quello IAI da quasi un anno, un aumento della spesa militare di proporzioni tali sarebbe stato difficile da subito da gestire dal punto di vista ovviamente economico, ma anche politico, logistico e industriale. E infatti sembrerebbe che il bilancio ordinario della difesa nel 2023 della Germania sarà leggermente più basso rispetto al 2022. Le lacune da colmare sono effettivamente tantissime e c'è la necessità di allineare i bisogni delle forze armate con i ritmi della politica, che sono lenti, e un processo di procurement notoriamente lento e affetto da bizantinismo.
Grazie Elio per questo approfondimento sulla Germania, approfondimento che tra l'altro trovate anche lo IAI Affari Internazionali, il numero speciale dedicato alle implicazioni, agli aspetti e alle conseguenze di un anno di conflitto in Ucraina, di un anno di aggressione russa all'Ucraina. Passiamo dalla Germania alla Francia per vedere, diciamo, l'altra metà del motore franco-tedesco come sta girando. Giancarlo.
Esatto, infatti il 20 gennaio scorso il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato la loi di programmazione militare per il 2024-2030. Nell'insieme si tratta di un investimento di 413 miliardi sulla difesa ed è infatti quello che Macron ha definito un lavoro monumentale, sostanzialmente atteso nel paese, anche condiviso e anticipato e preparato nei mesi precedenti la presentazione. Si tratta di, nelle parole di Macron, di un cammino collettivo di tutta la nazione che deve preparare le forze armate francesi alle sfide e alle minacce del secolo. Alla base sicuramente c'è l'idea della guerra in Ucraina come uno spartiacque che impedisce definitivamente di godere dei dividendi della pace. Si tratta quindi di un cambio di passo, considerando che la precedente legge, che copriva dal 2019 al 2025, voleva innanzitutto riparare le forze armate con un budget di 295 miliardi. Si fa un salto in avanti del 35% negli investimenti, tanto che Macron l'ha chiamato un cambiamento profondo e soprattutto irreversibile. In poco più di 10 anni, quindi dal primo mandato di Macron nel 2017, raddoppia il budget della difesa. Al centro c'è sicuramente il pilastro della deterrenza nucleare, ma il cambio di paradigma è evidente, non si parla praticamente più di Sahel, il focus si sposta da Force Expeditionary e lotta al terrorismo all'alta intensità, c'è cioè un grosso focus su alta intensità e la reattività delle forze in ambienti degradati. È una programmazione molto ambiziosa che parte dalla mobilitazione della società civile stessa, per cui questa è sostanzialmente una lezione appresa da Kiev, secondo Macron, e tocca tutti e 5 i domini per potenziare lo strumento militare, lo sforzo tecnologico che lo accompagna, ed è un engagement comune anche per i militari stessi e per l'industria della difesa.
Grazie Giancarlo per questo approfondimento sulla Francia, un attore di primo piano e sempre più di primo piano nell'Europa della difesa. Francia, Germania e Italia sono i tre principali stati UE appunto nel campo della difesa. Quindi Ottavia, cosa sottolinei invece la politica di difesa italiana a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina?
Sì Alessandro, dunque proprio poche settimane fa il ministro della difesa Crosetto ha sostenuto un'audizione parlamentare per presentare quelle che sono le linee programmatiche della difesa italiana. In quell'occasione il ministro ha affrontato il tema degli investimenti, proponendo di elaborare una legge triennale sugli investimenti della difesa. Cerchiamo di capire quali sono i motivi secondo cui il ministro questo potrebbe avere ricadute positive per il paese. Anzitutto, in un momento come questo, in cui l'Europa sta vivendo una guerra entro i propri confini, l'Italia vede un'urgente necessità di investire nella propria difesa. Forse qualcuno ricorderà la famosa soglia del 2%, vale a dire la percentuale che tutti sono impegnati a investire in spese destinate alla difesa. Come ricordato da Crosetto anche durante la riunione dei ministri della difesa della NATO della settimana scorsa, ad oggi l'Italia investe l'1,38% del proprio PIL. È un dato che, se confrontato con altri paesi membri dell'alleanza, risulta nettamente inferiore, soprattutto se messo a paragone con stati che già investono il 3 o 4. Come fare dunque per migliorare il sistema di finanziamento della difesa? Dunque, secondo Crosetto, una soluzione valida può essere proprio la definizione di un nuovo modello basato su una legge triennale che definisca investimenti stabili e sicuri. A detta del ministro, questo non solo porterebbe ricadute positive a livello industriale, ma anche in termini di innovazione e ricerca tecnologica. E a questo proposito ricordiamo come spesso prodotti e soluzioni create per fini militari hanno ricadute ampiamente impiegabili in scenari civili e viceversa. Si tratta insomma di investimenti con possibili ricadute positive anche in termini di autonomia tecnologica, un tema che più volte è stato sottolineato dal ministro incitando ad esempio a interventi nel settore cyber e spazio, che ormai sono nuove frontiere della sicurezza cruciali anche per le operazioni militari.
Grazie mille Ottavia per questo approfondimento sul quadro italiano e adesso passiamo dal livello nazionale, quindi Francia, Germania e Italia, a quello delle organizzazioni multilaterali, dei quadri di riferimento per la politica di difesa italiana, ovvero NATO e Unione Europea, come ho detto, all'invasione russa dell'Ucraina. Carolina.
Sì, Alessandro. Allora, intanto la NATO e l'Unione Europea hanno risposto, a mio avviso, bene all'invasione russa dell'Ucraina. E mi preme dire che le basi per una risposta adeguata sono state poste prima del conflitto e non solo come reazione adesso. Tra le due organizzazioni, quella che ha gli strumenti giusti per dissuadere avversari come la Russia dall'attaccare paesi NATO e per difendersi in una guerra convenzionale di aggressione al territorio è la NATO. Infatti il core business, se così lo possiamo chiamare, dell'alleanza, fin dalle origini, dal 49, è la cosiddetta deterrenza e la difesa collettiva. Per questo, quando scoppiò la guerra un anno fa, l'alleanza ha rafforzato la presenza di truppe NATO sul fianco est, cioè in quei paesi alleati più adiacenti all'Ucraina, e ha organizzato nuovi gruppi tattici in Romania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria, aumento. Già, però la NATO era presente nei paesi baltici, in Polonia, già dal 2017 come reazione all'invasione della Crimea. L'Unione Europea, da suo canto, ha i propri strumenti, che necessariamente sono diversi. E diciamo che se la NATO è stata la protagonista numero uno, l'Unione Europea è stata la protagonista numero due. Non solo per il consenso non scontato che i 27 Stati membri sono riusciti a mantenere su sanzioni alla Russia e invio di supporto militare, ma anche per l'utilizzo di mezzi preesistenti, impiegati però in modo completamente nuovo, come nel caso di uno strumento fuori dal bilancio dell'Unione Europea, che si chiama lo Strumento Europeo per la Pace, in inglese European Peace Facility, pensato in origine per intervenire in Africa, per prevenire conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, e invece impiegato ora per coordinare e finanziare il supporto militare all'Ucraina.
Grazie, Roger, per questa contestualizzazione dell'approccio NATO e UE e dell'utilizzo in parte anche nuovo degli strumenti esistenti. Secondo giro di interventi, passiamo invece a Elio per un focus sempre in prospettiva futura su quello che sta cambiando in Germania quanto a capacità militare a seguito del Zeitenwende, quindi l'acquisto degli F-35 in produzione a guida statunitense e l'iniziativa dello scudo antimissile European Sky Shield.
Grazie Alessandro. Allora, diciamo subito che la drammatica guerra su larga scala che stiamo purtroppo osservando in Ucraina ha spinto il governo tedesco a muoversi in modo molto più decisivo rispetto ad alcune delle priorità più importanti che governi precedenti avevano accantonato perché ritenute troppo controverse. Ad esempio, come dicevi Alessandro, la decisione di acquistare gli F-35 per rimpiazzare il cacciabombardiere Tornado. Questa decisione è veramente significativa non solo perché è necessaria per sostituire un mezzo in via di obsolescenza, ma anche perché consentirà alla Germania di continuare la partecipazione alla condivisione nucleare della NATO, che ad oggi dipende proprio dal Tornado. Preciso comunque che il governo già prima della guerra si era impegnato a mantenere un ruolo tedesco nella condivisione delle armi nucleari tattiche in ambito NATO, però credo non fosse scontato che sarebbe il governo riuscito a chiudere la questione in tempi utili. E in questo credo che la guerra in Ucraina possa aver giocato un ruolo abbastanza importante. Più in generale, a prescindere dei risultati degli sforzi tedeschi per rimettere a nuovo la difesa, un ruolo più deciso della Germania nell'ambito della difesa dell'Europa tocca per forza anche il nostro paese in vari modi. Nella seconda metà del 2022 il cancelliere Scholz ha annunciato un'iniziativa per la difesa missilistica europea che è conosciuta come European Sky Shield, che era un'iniziativa appunto a trazione tedesca e che ad oggi ha trovato l'adesione di 16 altri paesi europei. È chiaro che con il ritorno di una minaccia missilistica concreta in Europa, il procurement comune di un sistema integrato di difesa aerea e missilistica potrebbe essere un passo verso la direzione giusta, però al momento l'iniziativa non include né l'Italia né la Francia e dunque rischia di creare una frammentazione che potrebbe essere potenzialmente dannosa in questo campo. E questo questo è perché European Sky Shield guarda principalmente a fornitori americani e israeliani, escludendo il SAMP-T, che è un sistema di difesa antiaerea e antimissile franco-italiano.
Grazie, si è parlato anche di recente per la donazione appunto francese e italiana del SAMP-T all'Ucraina. Collegato a questo, chiederei appunto a Giancarlo di tornare sulla Francia e sul fatto che Macron ha parlato esplicitamente di economia di guerra e di un ruolo dell'Europa e della Francia in Europa rispetto al campo della difesa. Giancarlo.
Sì, esatto, la nuova legge che consacra 413 miliardi alla difesa, che accennavamo prima, è un risultato della guerra. E Macron in realtà ha espresso nel giugno del 2022. C'è una necessità di spendere di più e spendere meglio, vista anche una certa insufficienza cronica di investimenti nella difesa, che comunque comune a un po' tutta Europa, e anche un po' il magro contributo di Parigi alle donazioni di armi europee all'Ucraina. Su questo, in verità, il ministro della difesa francese, Sébastien Lecornu, ci ha tenuto a dire che tutto quello che Parigi promette a Kiev poi lo dona davvero. La legge comunque è rivestita di un concetto di sovranità molto presente, molto forte, che però nelle parole di Macron è reale solo se interpretata in una chiave europea. All'indomani del primo turno delle presidenziali francesi, infatti, Macron disse proprio che quell'elezione era un referendum sull'Europa, e non aveva tutti i torti, considerando che l'anno trascorso è stato per Parigi molto importante, segnato dalle elezioni presidenziali che alla fine hanno dato a Macron una certa statura politica in Europa, vista anche poi il cambio della guardia in Italia ed alcuni tentennamenti di Berlino. Secondo l'Eliseo, i paesi europei sono chiamati a sviluppare dentro e fuori l'alleanza atlantica interoperabilità, cultura strategica comune, capacità autonoma e libertà d'azione. Macron, infatti, quindi, prima di annunciare gli investimenti record, aveva un po' preparato il terreno con una nuova strategia nazionale di ampio respiro, incentrata sulle elezioni ucraine e in cui la Francia ne esce fuori come una puissance d'equilibrio, una potenza d'equilibrio, che è un concetto in realtà ancora da interpretare appieno, ma che vuole fare di Parigi un attore forte, credibile, in grado di prendere l'iniziativa, potenzialmente autonomo, da schermaglie tra terzi, e insomma, quindi sulla carta, prima di capire poi come effettivamente avverrà l'esecuzione di questa programmazione militare, Macron ha disegnato un vero e proprio testamento politico molto ambizioso.
Grazie Giancarlo, giustamente la Francia ha detto che quello che promette e poi lo invia all'Ucraina, questo è stato anche il caso di Polonia, Regno Unito, Italia. Anche se l'Italia ha promesso senza dare pubblicità e ufficialità alle sue promesse, quindi questo rende anche più difficile poi ottenere il credito necessario, quanto giustamente fatto a sostegno dell'Ucraina. Però i contributi italiani in termini quantitativi, qualitativi e di tempistica sono assolutamente allo stesso livello di quello di un altro grande paese come la Francia. E appunto, tornando sugli invii militari, sull'aiuto militare occidentale, in particolare europeo all'Ucraina, Michelangelo, quali sono le problematiche future di una continuazione nei mesi di questo supporto militare?
Sì, diciamo che mi posso in realtà abbastanza riallacciare a quello che ha detto Giancarlo adesso sulla Francia, ma anche quello che ha detto Elio sulla Germania, nel senso che anche qui, per dare dei numeri che aiutano a far capire il problema, Italia e Francia doneranno, anzi hanno già donato i SAMP-T all'Ucraina. Francia e Italia possiedono però rispettivamente soltanto 10 e 5 SAMP-T, cioè vuol dire che comunque quello che abbiamo noi come paesi europei attualmente in stock non sarà sufficiente per sostenere l'Ucraina nel lungo periodo per una guerra ad alta intensità. Se andiamo a vedere quelle che sono le capacità produttive di sistemi nuovi, la Germania, comunque i produttori del Leopard 2, hanno fatto sapere da poco che, basandosi sugli ordini che sono arrivati, loro saranno nel prossimo anno capaci di produrre circa 10 panzer in un anno nuovi. Questo ovviamente non è un numero sufficiente se si pensa che l'Ucraina ha perso circa 468 carri armati sul campo, e questi sono quelli di cui appunto si sa e di cui si è avuto conferma sui social media. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ovviamente le industrie della difesa europea dovranno in qualche modo aumentare il ritmo produttivo, aumentare appunto il numero di sistemi che riescono a produrre. Questo non sarà assolutamente facile, però, perché ci sono tantissimi ostacoli, ovviamente politici, però prima di tutto anche tecnici. Come è stato detto appunto anche da esponenti politici, comprare un missile non è andare al supermercato, vuol dire gestire una catena di valore molto complessa e molto radicata. In più ci sono ovviamente problemi che in parte sono condivisi anche dall'industria civile, quindi l'assenza di personale qualificato.
Grazie Calangelo per questo bagno di realismo sulle capacità militari e industriali dei paesi europei che stanno ostendo all'Ucraina. Chiuderei questo giro a livello nazionale con Ottavia, con un secondo focus sull'Italia, in particolare sulle missioni italiane in Mediterraneo allargato, perché giustamente attenzione è rivolta all'Ucraina, ma l'instabilità, le crisi, i conflitti, le sfide della sicurezza in Mediterraneo allargato certo non scompaiono, purtroppo. Ottavia.
Sì, dunque, questo è proprio un altro dei punti su cui il Ministro è intervenuto durante la sua audizione. Soprattutto perché vi è un'intenzione da parte italiana di cambiare il proprio approccio alle missioni internazionali. In che senso? Mi spiego, le missioni internazionali sia nel quadro dell'Unione Europea sia in quello NATO sono un elemento fondamentale della politica estera italiana, perché permettono da un lato di raggiungere e ripristinare pace e stabilità e dall'altro di mantenere un dialogo, stabilire una comunicazione con paesi terzi. Nel maggio dell'anno scorso l'Italia ha assunto il comando della missione NATO in Iraq, per una missione di assistenza e addestramento. È importante continuare su questa scia, soprattutto nell'area del cosiddetto Mediterraneo allargato. Questa è un'area dove gli Stati Uniti stanno diminuendo la propria presenza, ormai sempre più spostata verso l'Indo-Pacifico, e dove l'Italia ha la reale possibilità di ricoprire un ruolo chiave assumendo una leadership crescente. Per riprendere quindi le parole del Ministro, Roma deve cambiare il proprio approccio anzitutto considerando il risultato delle missioni internazionali cui partecipa, ovvero grazie al nostro intervento la sicurezza del paese dove si è intervenuti è aumentata? È aumentato il PIL? C'è stato uno sviluppo in termini di, ad esempio, istruzione e sanità al di là dell'aspetto militare? Questi sono elementi su cui occorre concentrarsi. Ed è anche per questo che il Ministro ha incoraggiato una revisione della procedura di costruzione dello stesso decreto missioni, vale a dire la delibera che permette di stabilire quali missioni vengono prolungate, a quali l'Italia inizia a partecipare, quali interrompe e così via. Tra le altre cose, il decreto dovrà essere quindi più tempestivo, pena un'insufficiente copertura politica delle missioni sul fronte interno e un'insufficiente credibilità di Roma dall'esterno.
Grazie Ottavia, e ho raccolto già un paio di domande dal pubblico. So che ci sono stati problemi di audio con l'intervento di Michelangelo. Gli ultimi punti che sottolineava è che le capacità dell'industria europea, ad esempio per quanto riguarda i carri armati, i sistemi di pesanti missili ed altri elementi, non sono in grado di reggere un ritmo di consumo dei materiali, dei sistemi d'arma e la difesa come quello che sta avvenendo in Ucraina, senza ulteriori investimenti, perché non ci sono prodotti disponibili di magazzini per un acquisto estemporaneo. Allora, chiederei a Carolina di chiudere questo secondo giro con le nuove aree di cooperazione che la NATO e l'Unione Europea hanno concordato nella dichiarazione congiunta di gennaio, oltre ad aver condannato l'invasione russa dell'Ucraina, ma insomma su dove si sta indirizzando la cooperazione tra i due attori principali a livello internazionale nel quadro occidentale.
Sì Alessandro, prima di passare alle aree volevo solo specificare che intanto la NATO e l'Unione Europea danno un'interpretazione del conflitto molto simile, praticamente una interpretazione che si sovrappone. Infatti se andiamo a leggerci i documenti strategici che hanno pubblicato le due organizzazioni nel 2022, leggiamo nella bussola strategica dell'Unione Europea che la Russia ha compiuto un'aggressione ingiustificata e non provocata. Il concetto strategico della NATO invece parla di invasione brutale e illegale, mentre l'ultimo documento pubblicato, la dichiarazione congiunta appunto tra NATO e Unione Europea del gennaio 2023, parla di aggressione brutale della Russia. Quindi, primo punto, NATO e UE sono allineate su come vedono questa guerra. Secondo punto, come giustamente mi chiedevi, le due organizzazioni hanno definito delle nuove aree di cooperazione e se le andiamo a guardare vediamo una chiara influenza della guerra su dove NATO e UE decidono di cooperare di più. Infatti queste aree sono la competizione geostrategica, la resilienza, la protezione delle infrastrutture critiche e pensiamo qui ad esempio al sabotaggio del Nord Stream 2, le tecnologie emergenti, lo spazio extraatmosferico e la manipolazione delle informazioni esterne. E anche qui pensiamo a tutte le campagne di disinformazione che la Russia promuove nei paesi occidentali. Queste aree si aggiungono a quelle definite già in passato, che sono addirittura 42, e comprendono le minacce cyber, le minacce ibride, ma anche la mobilità militare.
Grazie mille Carolina per questo flash molto incisivo. Rimaniamo su di te, perché la prima domanda che voglio prendere tra quelle inviate via messaggio dal pubblico riguarda un po' l'autonomia strategica europea. Che fine fa? Tu prima dicevi giustamente NATO protagonista numero uno, UE protagonista numero due della reazione alla guerra in Ucraina, ma come si intende, come si sviluppa l'autonomia strategica europea in questo quadro di guerra in Europa e di difesa collettiva NATO?
Allora, grazie per questa domanda molto puntuale. Allora, l'autonomia strategica dell'Unione Europea in senso, diciamo, ortodosso, cioè esclusivo, non penso che sopravvive allo stress test della guerra in Ucraina. Però questo vuol dire che sforzi per una difesa europea rafforzata, per una maggiore sovranità tecnologica dell'Unione Europea sono invani, sono inutili? Assolutamente no. I paesi europei devono continuare a rafforzare le proprie capacità di difesa con i loro alleati, sia europei, insomma, all'interno dell'Europa che transatlantici, per rafforzare il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza Atlantica. Quindi direi che un'autonomia strategica UE in senso stretto non è in questo momento realistica, però i suoi obiettivi di fondo vanno perseguiti nel lungo termine per rafforzare e rendere l'Europa più resiliente sia di per sé sia nel quadro della NATO.
Allora, grazie. Ci siamo dati un tempo limite di 40 minuti per questa Twitter Space, siamo alle soglie della fine, però tra le domande ricevute ne volevo prendere solamente un'altra, che chiede in modo abbastanza netto: la decisione tedesca di comprare F-35 dà ragione quindi alla scelta d'Italia di essere nel programma già da 20 anni? Elio, che ne pensi? 30 secondi.
Assolutamente, la Germania ha deciso di comprare 35 F-35 per un costo di 9 miliardi, quindi è una decisione molto importante, un investimento importantissimo per il paese, e io credo fosse una scelta inevitabile se l'obiettivo era quello di continuare a usufruire della condivisione nucleare, come dicevo prima. Non esistono alternative sul mercato all'F-35, si era parlato di un'opzione americana, cioè l'F-18 Growler, ma andava modificata, quindi l'Italia in tempi fra virgolette non sospetti ha in qualche modo visto subito che le opzioni erano veramente poche, se non zero, oltre all'F-35, e si è mossa in anticipo, tra l'altro ottenendo l'unico centro di assemblaggio degli F-35 in Europa. Ce ne sono solo due fuori dagli Stati Uniti, quindi chiaramente una decisione importante.
Grazie Elio, grazie quindi a Elio Calcagno, a Ottavia Credi, a Giancarlo La Rocca, a Michelangelo Freiri, a Carolina Muti per l'intervento in questo spazio Twitter. Grazie a chi ha ascoltato e soprattutto a chi ha posto domande in questi 40 minuti. Buona giornata e arrivederci magari ad un prossimo Twitter.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.